con te.
Bentornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Andiamo a iniziare la terza puntata della trasmissione che stiamo curando da qualche settimana sulla storia di questa radio e i primi 40 anni di questa radio, nello specifico la storia dei primi anni di trasmissione. Come le altre volte, manderemo degli audio, li commenteremo insieme. Quest'oggi, diciamo, il tema della puntata, ci siamo mossi un po' su questo orizzonte tematico, per così dire. Il tema della puntata è quello della repressione, quindi siamo negli anni 78-80 sostanzialmente, quindi dopo un ciclo di lotte molto duro si abbatte la repressione dello Stato sui compagni. Manderemo un po' di audio. E un altro tema collaterale che abbiamo affiancato a questo qui, chiaramente con tutte le differenze del caso, è quello dei rapporti fra i compagni autonomi dell'autonomia operaia romana, i compagni della radio e le organizzazioni lottarmatiste, nello specifico riguardo al caso Moro e all'omicidio Bachelet. Quindi io andrei praticamente subito a iniziare. Non so se volete aggiungere qualcosa.
Sì, nel senso che andremo comunque a sentire audio che riguardano il tema della repressione in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue così strade che diversi soggetti, diversi attori percorrevano, e quindi dai fascisti allo Stato, esatto, alla sbirraglia, diciamo, che veniva sguinzagliata a livello di strade e quartieri, fino poi andare a toccare invece il confronto tra i compagni, in particolare dell'area dell'autonomia, con la lotta armata, e in particolare la lotta armata delle Brigate Rosse. Non perché, diciamo, questo argomento sia in qualche modo collaterale in tutto e per tutto con la repressione, ma perché comunque il contesto in cui la repressione rafforza, diciamo, no, le sue spinte anche involutive, autoritarie, eccetera, è anche quello in cui c'è una sorta di recrudescenza politica e anche di ordine pubblico, in parte in qualche modo anche determinata dal ruolo sempre più forte che comunque cominciano ad avere le Brigate Rosse. Quindi inevitabilmente fanno parte di quel contesto, un contesto nel quale peraltro la radio vive in prima persona delle vicissitudini molto particolari legate proprio al clima di repressione trionfante che a partire dal 1978 comincia a scatenarsi nei confronti delle propaggini del movimento stesso.
Ecco qui che è saltato. Alza a me. Allora andiamo direttamente con il primo audio, bypassando i vari problemi tecnici che sono inevitabili.
Il primo audio è allora mandiamo dunque una prima il passaggio di apertura, diciamo, della conferenza stampa che i comitati autonomi operai tengono davanti alla sede di Via dei Volsci, che era stata già chiusa. Siamo nel gennaio del 1978.
7 novembre.
Esatto. Sì. Le sedi dei comitati autonomi qui in radio, anche una sede distaccata a Donna Olimpia, erano state per l'appunto chiuse. In quel passaggio era stata chiusa anche la radio, seppur per qualche...
No, la radio sì, a seguito della manifestazione che ci fu, insomma, il giorno dopo, credo, della chiusura, sì, ci fu una chiusura notturna, diciamo, non solo di Radio Onda Rossa, se ricordo bene.
Sì, esattamente, si tratta però di una, tra virgolette, chiusura che dura lo spazio di poche ore, al massimo una giornata, la notte per l'appunto. In qualche modo però si tratta di un fatto che anticipa quello che poi ci sarà invece in futuro, perché poi nel 1980 all'inizio si avrà proprio la chiusura di Onda Rossa.
Sì, quello in seguito a un'inchiesta giudiziaria, ma in quel caso perché appunto fu un provvedimento cotto e mangiato da parte della polizia, perché si diceva che in quella manifestazione, che fu bella, grossa, importante, con anche scontri significativi, si disse che Onda Rossa guidava praticamente i Facino Rossi.
Sì, che è un leitmotiv tra l'altro degli attacchi portati alle radio militanti dell'epoca, cioè quello di essere il centro coordinatore degli scontri di piazza. Quindi è stato un cavallo di battaglia con cui hanno attaccato diverse radio. Tutti ricordano Radio Alice, ma insomma anche Radio Onda Rossa ha avuto il suo.
La conferenza stampa peraltro si tiene anche per denunciare i provvedimenti repressivi che piovevano a tutto spiano nei confronti dei compagni del Policlinico, il cui processo sarebbe iniziato il giorno seguente.
Prima di dare la parola ad altri compagni avvocati, qui sono a disposizione dei giornalisti le fotocopie di questo mostro giuridico, che è il rapporto Migliorini alla Procura della Repubblica. Chiaramente è uno straccio, perché il papiello è tutto questo e non avevamo la possibilità di dare tutto per intero. Che cosa è la fotocopia che noi diamo ai giornalisti? È innanzitutto la facciata della richiesta del signor Improta, oggi dimissionario, cioè da tempo dimissionario dall'ufficio politico della Questura dopo averla governata per 10 anni qui a Roma, sulle richieste di 5 compagni per quanto riguarda le misure preventive. Ma c'è soprattutto la sostanza, cioè il dossier Spinella, su cui si è arrivati a questa illegalità della chiusura di Via dei Vosci e alla sostanziale conferma dei provvedimenti successivi, cioè i 94 inquisiti per associazione sovversiva, indizio di reato per banda armata e cospirazione politica. In allegato ancora c'è il rapporto del colonnello dei carabinieri Cornacchia circa i fatti di paura e di tensione che esisterebbero a Roma da una certa data da parte dei commercianti, da parte dei ben pensanti, allorquando sono state compiute una serie di spese politiche. E si parla, a proposito di questo rapporto dei carabinieri, di un mostro che si aggirerebbe per la città tutto sporco, con tanto di sacco dietro le spalle, con i zoccoli, che sarebbe Bruno Papale, questo spesarolo, questo che va facendo spese politiche a destra e manca. Il rapporto Spinella, che quello è il dato fondamentale per arrivare all'incriminazione fatta prima da De Matteo e successivamente dall'istruttore Gallucci per l'associazione sovversiva, indizio di banda armata e cospirazione politica, unificazione con i PID. Questo rapporto arriva in un'escalation di cretinate, di belinate, e ve l'ho dato in allegato, ve l'ho messo qui agli atti, leggetelo, perché non è che posso pensare anch'io, con la mia coscienza politica, va bene, dell'autonomia operaria, ex comunista del PC, con il mio livello intellettuale medio, eccetera, ma sta qui, perché sennò mi sembra che effettivamente non ci capisco più niente in questa situazione. In un crescendo di paranoia si arriva a dire, questi qui, i Vosci, in quel periodo lì succedeva, hanno organizzato tutto, come dicevamo già 4 anni fa. I Vosci stanno in cielo, in terra, in ogni luogo, stanno a livello internazionale. Ed è un crescendo pazzoide. È successo che il 5 marzo siamo stati noi, il 12 marzo siamo stati noi, il 12 maggio siamo stati noi, il 12 novembre siamo stati noi, il 12 dicembre siamo stati noi, tutto siamo stati noi, siamo sempre noi. E si arriva a dire che c'è questo collegamento, perché? Perché sono successi che i fatti del 12 marzo è avvenuto lo russo Bologna, Bologna inchiesta Catalanotti, c'erano i Vosci dentro, vi ricordate quella bazzecola? Successivamente è arrivato il fatto di Custrà a Milano, l'assassinio del brigadiere lì a Milano da parte sembra di frange autonome o piazzivare, e sono partiti un comando di Vosci, perché non si sa, l'hanno messi tutti là, li portano. C'hanno innanzitutto il cappello, quelle con i corna, quelle dei barbari, insomma, no? Vengono tutti vestiti pesantemente, c'hanno il carbone, si vedono subito, sono Vosci. Non parlano, sono ugli, parlano così in giro, a questo livello. Per cui sono Vosci, è chiaro. Non solo, ma siamo arrivati a Tannheim, abbiamo dirottato l'aereo famoso, quello lì, per liberare i terroristi tedeschi. Non ci è andata male, però ci siamo rincarnati nelle vesti dei noti magistrati. stati che ci dovranno inquisire, siamo ritornati in volo con un jet qui a Roma, appena in tempo per autosuicidarsi la Stammheim, perché questa porca miseria di cosa è la soluzione qui dentro. Siamo criminali, siamo un'organizzazione nazionale criminale a questo livello, addirittura con collegamenti a livello internazionale, perché è successo appunto Stammheim, è successo Mogadiscio, appunto, poi pensa un po', c'hanno pure i collegamenti con Angola, queste.
Rieccoci in studio, abbiamo conferenza stampa, chiaramente il tono è quello recriminatorio, nel senso il compagno denuncia un accanimento particolare, diciamo, della magistratura contro la struttura, la sede di Via dei Volsci. Non c'è un passo indietro, diciamo, rispetto a ciò che si rivendica di quello che è stato fatto, eccetera eccetera, però c'è una sottolineatura di tutta una serie di forzature operate dalla magistratura la Digos romana e i carabinieri. Vengono citati i due rapporti, rapporto Spinella e il rapporto Cornacchia, e di tutte le forzature fatte per giungere alla chiusura delle sedi politiche dell'autonomia, e quindi giungere appunto a una fortissima svolta repressiva. Si parla di 94 compagni inquisiti per associazione sovversiva, banda armata, una sorta di antipasto, se vogliamo, di quello che sarà il 7 aprile, da un certo punto di vista.
Sì, è peraltro un antipasto, diciamo, di un'operazione repressiva che in realtà rispetto alle diverse situazioni legate alle vertenze sociali, alla mobilitazione sociale, soprattutto nei luoghi di lavoro, aveva già fatto i suoi passi, ma questo fin dal 1974-75. Ma in quel momento diciamo che l'operazione grande, in grande stile, si andrà poi a fare nei mesi successivi, quando dal maggio 78 ci sarà una vera e propria commissione di ascolto, no? Presso la Digos, la Questura di Roma, che poi porterà successivamente a comminare i vari reati di opinione nei confronti dei redattori della radio. La conferenza stampa però è in qualche modo ideale dal punto di vista del clima, no? Nel senso che restituisce molto bene il clima di caccia alle streghe che si era costruito nei confronti degli autonomazzi.
Sì, e poi penso che avrete colto l'ironia, no? In cui c'è questa attribuzione di qualsiasi cosa sia successa dal 12 marzo a Roma, che vabbè, in quel caso, e fino ad arrivare addirittura al dirottamento dell'aereo a Mogadiscio per chiedere la liberazione dei compagni. Ma quello che ci interessa, secondo me, sottolineare è anche il tono che già in parte è stato detto prima. Cioè non c'è assolutamente nessun tipo di piagnisteo, nessun tipo di, diciamo, arretramento, ma c'è la rivendicazione comunque politica di quello che l'organizzazione è, del perché soprattutto viene fatta oggetto di queste misure repressive.
Allora andiamo avanti con l'audio successivo, e qui, diciamo, apriamo una breve parentesi anche sulla poliedricità, no, delle fonti audio conservate dalla radio, perché l'audio in questione è relativo a messa in confino di un compagno, Roberto Mander. In realtà è un audio raccolto da Città Futura, che però, come abbiamo più volte sottolineato anche nelle scorse puntate, era spesso collegata in Ponte Radio con Onda Rossa. Ecco quindi che di nuovo emerge il discorso per cui in realtà le fonti, il patrimonio di fonti raccolto dalla radio è in realtà una sorta di finestra, no? Grande, un grande contenitore proiettato in generale sul movimento quegli anni, all'interno del quale la radio è chiaramente la voce più importante, ma accanto a lei, insomma, ci sono voci le più disparate, e questo è un esempio da questo punto di vista molto calzante. Peraltro nell'audio ascolterete anche la voce di una personalità oggi molto conosciuta nel mondo del giornalismo italiano, ovvero Paolo Liguori, che all'epoca però con lo pseudonimo Straccio era abbastanza attivo all'interno del movimento. Brevissime parole anche per presentare Roberto Mander. Peraltro, insomma, chi volesse aggiungere qualcosa può anche farlo telefonando, ovviamente qui in radio il numero di telefono lo conoscete. Mander è un compagno con un percorso anche molto particolare, perché da minorenne, a sole 17 anni, venne inquisito, arrestato e tenuto in carcere anche per molto tempo. Ora non vorrei fare uno sfondone, ma credo qualche anno, un paio d'anni forse. In seguito alle inchieste sulla strage di Piazza Fontana, quindi si ritrovò catapultato in una dimensione di inchiesta repressiva molto molto importante, a, diciamo, un'età piuttosto tenera, il che non lo ha poi chissà quanto condizionato nel portare avanti il suo impegno politico anche negli anni successivi. Verrà peraltro anche inquisito per diciamo essere considerato un simpatizzante dei NAP, dei nuclei armati proletari. Al confino però ci si poteva finire, non necessariamente perché oggetto di chissà quale inchiesta relativa al lottarmatismo, le organizzazioni combattenti eccetera, ma ci si poteva finire, diciamo, in misura preventiva anche solo e soltanto per via del proprio impegno politico. Il confino è una misura che comunque fa parte dell'ordinamento statuale di polizia fin dai tempi della fine dell'Ottocento, dagli ultimi vent'anni della fine dell'Ottocento, diciamo, è un provvedimento che risale al periodo crispino, che poi è stato tramutato in soggiorno obbligato. Non tutti però sanno, e devo dire che ad esempio basta leggersi la voce su Wikipedia, anzi evidentemente qualcuno farebbe bene ad integrarla, non tutti sanno che effettivamente poi questo provvedimento è stato emanato anche negli anni 70, alla fine degli anni 70, nei confronti di una serie di compagni e di compagne. L'unico però a essere effettivamente spedito al confino a Linosa, che non era un'isola, sì, era un'isola?
Sì.
Era un'isola, ho detto una cazzata. No, perché no, perché è chiaro che le piccole isole erano i luoghi esatto, significativi e principali di questo percorso di, diciamo, sradicamento e isolamento che si tentava di fare nei confronti di alcune figure, ma poi a un certo punto anche altri piccoli centri dell'entroterra erano diventati funzionali a questo tipo di operazioni.
Sì, a un certo punto il Ministero degli Interni individua parecchie, cioè almeno tra le anche una decina per provincia, parecchie località disponibili, adatte per mandare la gente in confino. La cosa importante da rilevare è che i compagni fanno una durissima battaglia nella seconda metà degli anni 70. Il confino per i sovversivi, diciamo, per motivi politici, viene introdotto con la legge reale, se non vado errato, e quindi nella seconda metà degli anni 70 viene fatta una battaglia molto dura. Radio Onda Rossa è una miniera per chi volesse affrontare questo discorso, perché nei suoi archivi si ritrovano diverse corrispondenze e trasmissioni che si occupano di questa battaglia, e al punto che si riuscirà a disinnescare questo dispositivo per tutti tranne che per Mander, che sarà l'unico a finirci per un anno, se non ricordo male, e descrive in quest'audio anche tutte le difficoltà che comporta quella condizione, non solo per il confinato ma per la popolazione, che ci mette del suo, insomma, in questa battaglia dal suo punto di vista, chiaramente, nel non voler essere identificata come la terra dei confinati, la terra dei mafiosi, perché poi il confino veniva spesso associato alla mafia, viene usato molto anche per i mafiosi in maniera spesso anche abbastanza discutibile, visto che poi è servito spesso e volentieri a trapiantare delle strutture mafiose in territori che fino allora non l'avevano conosciute. E quindi, insomma, sentiremo anche le difficoltà che questo provvedimento incontra nei confronti dei confinati e nei confronti delle popolazioni che devono accoglierli.
E le proposte di confino furono fatte per diversi, le disposizioni di confino per diversi compagni e compagne di Via De Volsci, dei Comitati Autonomi Operai, ma come abbiamo detto poi l'attuazione colpì Roberto Mander.
Pronto?
Pronto?
Roberto? Chi
Pronto,
sei?
Città Futura?
Sì, chi sei? Straccio?
Come?
Chi sei? Straccio?
No, sono Roberto Meller.
Ah, ciao Roberto.
Ciao.
Come va?
Siamo qui con Carlo Buscetti, Straccio, siamo qui a Favara. Con la radio della Fredice.
Sì, lo so.
Sì.
Senti, ti voglio dire una cosa. Prima cosa, come era andato il viaggio?
Beh, il viaggio è andato molto bene dopo così l'addio un po' triste a Roma. Però ci hanno fermato a Latina, ci hanno strappato tutte le scritte sul vagone, siamo arrivati fino in Sicilia.
Sì, senti, altre cose. Dico, sì. Tu quando arriverai a Linosa...
Il telefono da Linosa.
Sì, senti, no, ti voglio chiedere, per il lavoro e l'alloggio come fai?
Ma il lavoro e l'alloggio, capisci, dovrebbe trovarmelo il comune. Comune che è a Lampedusa, che sta a altre 7-8 ore di mare. Comunque io così i primi dati che ho raccolto su Linosa,
sì, dimmi.
Su Linosa, ti posso dare il numero poi del telefono pubblico. Comunque al di là della pesca e di un'agricoltura di tipo familiare, cioè piccoli orti eccetera eccetera, non esiste altro tranne così una nascente speculazione edilizia turistica, pare, io non lo so, verificherò appena arrivato, guidata e condotta dalla Valtour. E questo è molto importante, perché tu capisci, se a me mi danno lavoro lì, presso la Valtour, a costruire queste case, questi villaggi turistici, questo sarà a scapito di qualcuno che dovrà, di qualche abitante che sarà costretto ad emigrare. Quindi noi senz'altro, cioè io senz'altro da Linosa comincerò a tirar fuori questo problema qui. Se io non ho soldi, l'assegno mensile settimanale che mi dà il Ministero degli Interni non è sufficiente, eccetera, eccetera. Comunque vi terrò informati su questo.
Va bene, senti, altre cose che ci vuoi dire?
Altre cose vi telefono io, ti do il numero qui della radio, ce l'avete?
Sì. Sì, ce l'abbiamo.
Sì. Ecco, voi telefonate qui, ti do il numero del posto pubblico di Linosa.
Sì, aspetta, che noi andiamo fuori, andiamo in privato, ti devo dire altre cose.
Sì.
Concludiamo questa diretta con il compagno Roberto Mander, da Faraci. In Sicilia, che sta per partire per l'isola di Linosa.
Sì. Secondo, siamo stati vicino al comune dove c'è la sede del circolo giovanile, e alla sede del circolo giovanile c'era un'assemblea dove i ragazzi del circolo giovanile ci hanno spiegato qual è la loro posizione.
Spiegacelo un attimo bene.
Come te la spiego? Loro sono assolutamente contrari al confino, nel senso che dicono che quest'isola non c'ha risorse, ci sono già 41 disoccupati nelle liste, oltre alle donne che sono disoccupate fisse, che quindi loro non hanno nessuna possibilità di ospitare Roberto, perché si rifiutano che la loro isola venga presa soltanto e venga calcolata soltanto come posto di confino, che non hanno assolutamente nessuna posizione ideologica contro Roberto, che quindi la loro protesta è una protesta contro questo tipo di sfruttamento che danno all'isola, che il governo centrale dà all'isola. E tra l'altro loro, questa è una protesta che hanno già fatto, perché ad agosto, quando hanno mandato due mafiosi, loro hanno fatto un blocco per 3 giorni, praticamente l'hanno isolati, finché questi mafiosi l'hanno dovuti mandare via e l'hanno mandati all'isola della Sinara. Per cui, siccome loro sono decisi, assolutamente decisi, a continuare questo tipo di protesta finché Roberto non va via, tra l'altro bisogna stare abbastanza attenti perché c'è il pericolo che poi, insomma, spostandolo da qui lo vadano a sbattere alla Tinara.
Ho capito. Senti una cosa, io stamattina leggendo i giornali,
sì?
Senti, ho letto che ho pensato immediatamente a una strumentalizzazione, cioè si leggeva del problema del turismo, cioè praticamente i giornali dicevano che il sindaco e una serie di autorità locali motivavano l'agitazione degli isolani con il pretesto praticamente del turismo, cioè dicendo: se c'è un estremista, se c'è un individuo come Roberto Mander, automaticamente i turisti non verrebbero più.
Sì, però capisci, qui il problema è abbastanza, ossia questo del turismo è vero, però è visto in modo abbastanza differente, nel senso che in quest'isola non c'è nessuna possibilità, ossia quest'isola non campa sulla pesca perché non gli hanno fatto un porto, non esiste un porto. Per cui loro non possono campare sulla pesca, non campa sul bestiame perché non gli arriva il foraggio e non gli arriva nulla. Loro l'unica possibilità che hanno è quella d'estate, cioè loro campano praticamente sui 3 mesi d'estate, e dicono che oggettivamente questo fatto che li mandano i confinati oggettivamente li ostacola rispetto a questo, la loro unica fonte di reddito.
Ho capito, ma
perché non è neanche un discorso che si del tutto irrazionale.
Per chi, a chi fosse sfuggito prima, Straccio è Luca Liguori.
Paolo.
Il Paolo Liguori, sì, Luca Liguori è un altro, che è attualmente è direttore del TG Com dopo essere passato alla direzione del TG4, quindi credo non ci sia molto da aggiungere insomma, sul percorso politico individuale.
Sì, io una cosa aggiungerei, cioè un po' il filo rosso di queste trasmissioni è anche un po' la funzione di Radio Onda Rossa, no? Che stiamo cercando di mostrare, di far vedere in quegli anni lì. Anche in questo caso mi pare emerga abbastanza bene, perché i media, i giornali, la stampa battevano molto all'epoca sulla popolazione che rifiuta il sovversivo, ok? Il sovversivo confinato che viene mandato nell'isola o nella cittadina di provincia e viene rifiutato dalla popolazione. Qui si ribalta un po' questa narrazione, questo racconto, si dice la popolazione contro Mander non ha niente, non è il Mander l'obiettivo della protesta, è proprio lo strumento del confino l'obiettivo della protesta. Ed è una precisazione importante, ricordiamo che siamo sempre in un'epoca in cui non c'è internet, non c'è niente, quindi c'è l'informazione passa attraverso i canali televisivi e attraverso la stampa. La radio, e vedremo anche in altri spezzoni che manderemo, l'abbiamo visto nelle puntate precedenti e li manderemo anche in questa puntata, la radio fa un'importante opera di controinformazione anche su questo.
Sì, sì, assolutamente. Si tratta di registrazioni che riescono a cogliere degli aspetti che evidentemente altri media difficilmente riuscivano a catturare poi in maniera così viva, cioè proprio nel momento in cui questo tipo di esperienze avvenivano e si consumavano. Anche l'audio successivo è emblematico da questo punto di vista. Abbiamo una testimonianza davvero a caldo di un episodio molto forte, ovvero l'irruzione dei fascisti a Radio Città Futura. L'audio anche in questo caso è preso in ponte dalla stessa emittente romana e è un audio che appunto vale la pena di ascoltare proprio per diciamo la grande enfasi che ovviamente insomma c'è attorno a questo episodio e perché era appena accaduto. Peraltro, insomma, si sa, no, che nelle loro testimonianze i fascisti dei NAR avessero come obiettivo probabilmente Onda Rossa, dirottando poi all'ultimo momento la loro scelta e andarono poi a Città Futura.
Sì, lo dice Cristiano Fioravanti nel processo per la strage di Piazza Bologna, tutto documentato, e lui dichiara proprio che l'obiettivo primo era Radio Onda Rossa, poi per questioni diciamo logistiche si preferisce invece Radio Città Futura e soprattutto nell'occasione di questa trasmissione delle casalinghe, era una trasmissione che periodica insomma di Radio Città Futura, dove irrompono, sparano con la mitraglietta, feriscono gravemente queste compagne e poi tirano anche delle molotov, quindi ci furono anche danni consistenti alla radio. La mandiamo direttamente?
Sì.
Compagni, allora adesso siamo in grado di avere qui una testimonianza diretta di una delle compagne colpite dai fascisti e che è venuta qui rifiutando il ricovero. Adesso diamo immediatamente la parola alla compagna che ci racconta come si sono svolti i fatti e tutto, insomma anche il livello emotivo che ci sta naturalmente in questa sporca faccenda.
Allora, eccomi.
La compagna è Nuni.
Sì, sono Nuni. Io stamattina alla radio sono arrivata un po' prima, alle 9:30, perché volevo confrontarmi con alcune compagne a proposito dell'assemblea che c'era stata ieri al governo vecchio delle donne, no? Per cui a un certo punto mi sono accorta che erano le 10, ho detto oh, è l'ora nostra, perché noi trasmettiamo ogni martedì dalle 10 alle 11 come collettivo delle casalinghe. Allora alle 10 ci siamo spostati, siamo andati nella stanzetta dove c'è prima il mixer e poi dopo in un posto angustissimo, molto piccolo, questo è importante, poi capirete perché, c'era il tavolo là dove trasmettiamo. Ci siamo sedute attorno al tavolo e io ho cominciato, erano esattamente le 10:05. E mentre io cominciavo a salutare le compagne, Paolone è sceso dalla radio. Stavo appunto dicendo che anzi stavo un po' sfottendo la compagna del mix.
Paolone è il compagno che ha fatto la rassegna stampa.
Sì, sì, quello che stava prima di noi. Ma probabilmente sarebbe tornato Paolone, che sarà allontanato un momento, che ne so io. Quindi, ma evidentemente loro stavano facendo la posta giù, perché sono arrivati esattamente dopo un attimo che è uscito Paolone, quindi è evidente l'appostamento, questo è fuori di discussione.
Sono risultati della Città Futura questi, sicuramente.
Appunto.
È già da molto tempo, perché...
Sì, no, sapendo quelle che sono le abitudini, cioè il fatto che dopo la rassegna stampa c'è l'ora di Radio Donna e che molto spesso ci sono soltanto le compagne di Radio Donna in radio, non compagni o compagni di Radio Città Futura, in quanto appunto, essendoci la trasmissione, poi dopo arrivano quelli dell'altro turno per il GR, eccetera.
Benissimo.
Allora... A questo punto, 10 saranno state 7-8 minuti, la compagna del mixer ha fatto un salto ed è entrata nella stanzetta nostra e ha detto: c'è uno col mitra. E con un'altra compagna si è abbracciata e si è nascosta in un angolino. Io sono rimasta, siccome ero io che stavo parlando, sono rimasta incredula, ho creduto uno scherzo, perché è impossibile che si faccia una cosa del genere a 5 compagni che stanno facendo la trasmissione delle casalinghe. Mi sembra proprio, per me era una cosa impossibile, sono rimasta. Invece poi abbiamo visto che ce n'erano 2, 3, tutti armati, coperti, solo gli occhi si vedevano, c'avevano anche i guanti e c'avevano in mano pistole. Quelle col silenziatore, perché io mi sono accorto, perché lo dico bene, perché uno me l'ha messo a 1 centimetro dal naso, era una di quelle canne lunghe nere che sono il silenziatore, grazie alla TV, ai film della violenza, ormai lo sappiamo tutti quali che sono, no? E le compagne mi dicevano no, non ce ne andiamo, io invece ho detto per radio che ci stavano sparando, che c'era l'attentato. A questo punto mi è arrivato...
Sì, infatti il compagno della regia ci diceva che, poiché abbiamo fatto anche delle interviste giù, tutti quanti hanno sentito i colpi, quindi il silenziatore probabilmente non c'era. Era canna lunga, ma non...
Ma faceva ta! Era un rumore sordo, non... Oh, io così ho capito, così ho sentito, no?
Successivamente poi hanno
sparato... Poi hanno sparato gli altri, hanno sparato pur col mitra, dopo un momento, questo è l'inizio. A questo punto, quando io avevo sta canna sotto il naso e continuavo a dire ci stanno sparando, questo tizio ha buttato la Molotov proprio davanti a me, per cui mi ha preso in pieno. E contemporaneamente sparavano. Io ho visto due mani, sono di Gabriella, della mia compagna Gabriella, che mi ha spento il fuoco sui capelli e sugli occhi, per cui io adesso posso vedere, grazie a Gabriella. E niente, queste fiamme, essendo, ecco, dicevo prima, un posto piccolissimo, le fiamme hanno riempito tutto, perché il tavolo di legno, i vestiti, i miei particolarmente, che sono stata la più colpita. A questo punto loro hanno si sono messi nella stanzetta del mixer, forse credevano che noi saremmo rimaste tutte e 5 là dentro, bruciate vive. Invece è stato un istinto quello di buttarci fuori e cercare la via d'uscita. Però questo che significava per loro? Un tiro al bersaglio, perché appena uscivamo noi ci sparavano, tutte le scale, tutta l'androne, e arrivare all'uscita è stato, ripeto, per me è stato un tunnel lungo chilometri e chilometri e chilometri, il tunnel della paura, non finiva mai. Per cui una compagna è rimasta sulle scale, che perdeva sangue e urlava, e noi siamo riusciti ad arrivare alla porta, verso la porta. A questo punto io sono caduta, perché mi ha preso di striscia la gamba un proiettile, poi non vedevo più in quel momento, veramente non vedevo. Poi mi è caduta addosso Gabriella e non mi sono potuta più muovere. Vedevo le altre che urlavano, le sentivo, e ho visto che uno di questi ha preso una compagna, credo sia Linda, l'ha sbattuta su un muretto e ha sparato ancora a distanza ravvicinatissima, addirittura proprio puntando sulla carne, sulle gambe, capisci? Ed è quello che sta peggio di tutti. E a questo punto hanno fatto la mitragliata, la sventagliata di mitra e sono andati fuori.
La sventagliata l'hanno fatta nel cortile?
No, avanti alla porta, prima di uscire, ci hanno salutato, insomma, con questa sventagliata, e sono andati via.
La sventagliata era diretta verso di voi?
Non lo so, Giulia mia, ti devo dire, io stavo lì a terra, non vedevo, sentivo urlare, mi faceva tanto male gli occhi.
su quella specie del ballatoio, insomma.
Sì, sì.
Quella
sì,
che sta
sì,
giù, sì. No? Eravamo scesi davanti per scendere da quel ballatoio, tu che ne sai. Perché loro andavano avanti rinculando, no? Indietreggiando. Noi scendevamo urlando e quelli ci sparavano. Io non lo so, credo di non aver emesso un grido perché ero talmente paralizzata che non mi usciva voce. Ho detto soltanto ci stanno sparando e poi credo di non aver parlato più. Non ce la facevo, non lo so, credo che non mi sia uscita voce. Però sentivo le compagne che urlavano. Allora ho cominciato a gridare, aiuto, aiuto. E ecco, io ci tengo a dire che sono tornata dall'ospedale a San Lorenzo per ringraziare tutti i compagni che ci hanno dato una mano, che sono stati veramente grandi, perché nonostante le fiamme, nonostante non sapevano che c'era dentro, che poteva succedere, si sono buttati dentro, hanno aperto la porta, sono entrati, ci hanno aiutato. Uno particolarmente con me è risalito sopra a prendere Rosetta che era rimasta paralizzata su questa scala, per cui ho sentito, non dico il dovere perché mi viene da ridere queste frasi retoriche stupide, ma proprio l'istinto mio, dovevo tornare prima di andare a casa, tornare a San Lorenzo e dire grazie a tutti.
Insomma, una testimonianza che effettivamente fa impressione. L'unico commento, cioè uno dei commenti che posso fare, questi sono i fascisti che entrano e sparano e danno fuoco mentre stanno, e non a caso, mentre stanno trasmettendo cinque donne assolutamente inermi. E sì, vi passo la parola perché insomma sono abbastanza...
Beh sì, l'audio è particolare, descrive un episodio assolutamente drammatico, è incredibile quanto questa compagna Annunziata, si chiamava, sia riuscita a mantenere una lucidità impressionante anche nel raccontare per filo e per segno quanto era successo poche ore prima, quindi a poche ore di distanza, trattenendo anche, sebbene a fatica in alcuni momenti, l'emozione, perché ovviamente nel raccontare questo episodio in qualche modo lo si rivive pure, ma tutto sommato, insomma, riuscendo a davvero trasmettere molto precisamente quello che era accaduto. L'audio è del 9 gennaio 1979 e lo spazio all'interno del quale trasmetteva il collettivo delle casalinghe era Radio Donna, una trasmissione storica di Città Futura.
Sì, un'altra cosa che aggiungo è la capacità di questa compagna, di la lucidità di raccontare eccetera eccetera, ma di non abbandonarsi a facili sensazioni, cioè lo dice a un certo punto, no? Questa è una falsa retorica, cioè anche una capacità di raccontare, cioè in maniera quasi asciutta, mi verrebbe da dire, no? Tutto il fatto, ma senza abbandonarsi a isterismi, a sensazionalismi che ci sarebbero pure, per carità, visto quello che è successo. E invece è un racconto che proprio sembra proprio confezionato per essere Malati Radio, perché è preciso, lineare, asciutto, di denuncia chiaramente della brutalità, della bestialità dei fascisti, ma che non si abbandona appunto a retoriche che appunto è la stessa considera false, ridicole, stupide eccetera eccetera. È un audio molto potente da questo punto di vista.
Va detto che ovviamente restituisce anche un clima complessivo all'interno del quale c'era evidentemente forse più abitudine nel confrontarsi anche con fatti di carattere violento. Lo so che è un esempio un po' strampalato, ma basti pensare a quello che è successo a proposito di isterismi qualche giorno fa a Torino. Insomma, lì parliamo di una forma di isterismo collettiva che però ci fa capire bene quanto, insomma, no, oggi si è totalmente impreparati ad affrontare una situazione così particolare, quanto invece allora fosse, soprattutto ovviamente per alcuni compagini e i frequentatori più assidui di queste, fosse tutto sommato messo in conto, e quindi probabilmente anche da lì deriva, no, la lucidità con la quale la compagna riesce comunque a descrivere quanto successo poco prima.
Diciamo anche per precisione che siamo a due giorni da Cala Renzia, cioè dall'assalto alla sede di Cala Renzia del Movimento Sociale. No, è il 79, mi pare. È no, 78, il 78. Okay. Allora sì, era sì, mi scuso. Sì, adesso ho recuperato la memoria, grazie al compagno. Sì, comunque è vicino al primo anniversario dell'attentato e è importante sottolineare che tutto quello che succedeva, a maggior ragione fatti di questo genere, trovava subito i microfoni aperti della radio, una grande capacità insomma anche di ricostruire anche la cronaca di quello che era accaduto. E in questo caso abbiamo fatto cenno appunto al monopolio al monopolio dell'informazione da parte dei media istituzionali e dei, anche dei giornali eccetera, e chi voleva sapere cos'era effettivamente successo doveva sintonizzarsi su Radio Onda Rossa e sicuramente non erano soltanto i compagni e le compagne ma anche moltissimi giornalisti, perché era una fonte veramente la prima fonte reale che potesse raccontare veramente quello che era successo.
Bene, cosa abbiamo adesso? Abbiamo il corteo che attraversa le strade di Trastevere. Ok, bene. Allora si tratta invece del allora siamo perché va un attimo contestualizzato l'audio che stiamo per mandare, in quanto siamo anche qui nel gennaio 1978, precisamente il 28 gennaio c'è una diretta in Ponte Radio con anche Radio Radicale oltre a Radio Città Futura. Sta trasmettendo attraverso queste radio la diretta di un sit-in che si sta svolgendo a Piazza Farnese, indetto come controconvegno rispetto a un convegno regionale sull'ordine pubblico convocato dal Partito Comunista Italiano all'EUR. In Piazza Farnese si alternano musica a interventi politici, lettura di documenti e discorsi, e nel corso di questa diretta c'è un la chiamano squadra del PC, di militanti del PC, che percorre le strade di San Lorenzo con fare provocatorio. Andiamo a sentire questi due audio uno appresso all'altro.
Da San Lorenzo abbiamo dato notizia prima, appunto, che una squadraccia del PC è uscita in forza nel quartiere San Lorenzo strappando i manifesti e le scritte che i compagni del quartiere, e in particolar modo con la delegazione di vecchi compagni del PC che era uscita settimane fa e che aveva anche partecipato a numerose scadenze del movimento facendo opera di controinformazione contro il confino, appunto questa squadraccia del PC è uscita nel quartiere e quindi provocando apertamente i sei proletari che i compagni di questo quartiere hanno visto, in cui si andavano a cancellare le scritte, a strappare i manifesti. Pochi minuti dopo una telefonata di un compagno del quartiere ci avvertiva che ben cinque volanti stavano piombando a tutta velocità, sirene spiegate, all'interno del quartiere. Anche noi dalla radio le abbiamo sentite. Successivamente queste pantere appunto si sono lanciate a folle velocità all'interno delle strade del quartiere, andando a presidiare, guardate caso, proprio la sezione del Partito Comunista di San Lorenzo. Crediamo di dare un giudizio sommario, cioè quello che probabilmente si è fatta una provocazione rispetto alla quale si aspettava una reazione, e quindi immediatamente è arrivata la polizia nel quartiere. Attualmente la situazione è quindi che la polizia staziona in cinque pantere di fronte alla sezione del PC di San Lorenzo, dopo appunto che questa squadra ha strappato i manifesti ed è ritornata non appena arrivata la polizia. Questo è quanto sappiamo, queste sono le notizie che abbiamo, vi ridiamo la linea.
Bene, grazie Onda Rossa.
Onda Rossa chiama Piazza Farnese? Onda Rossa chiama Piazza Farnese?
È semplicemente questo.
Onda Rossa chiama.
Dinanzi a questo tipo di atteggiamento, dinanzi a questo tipo di strategia del terrorismo che sta ripartendo.
Onda Rossa? Onda Rossa?
Pronto?
Sì, qui è Piazza Farnese.
Senti, dobbiamo fare una denuncia di una provocazione in diretta.
Come?
Dobbiamo fare una denuncia di una provocazione.
Sì.
Allora dovremmo cercare di fare in maniera che la radio vada vicino ai microfoni, così oltre ai compagni in ascolto per radio lo sentano pure quelli in piazza.
Sì, vabbè, adesso ci proviamo.
Dateci pronti voi. Ok?
Sì. Sì.
Immagine di una lacerazione forse, anche all'interno di una classe operaia, ma che è lacerazione tra burocrati del sindacato e che per chi invece nei contenuti delle lotte ci ha sempre creduto. È un'immagine di gente che è disperata, porco Dio, perché pure gente che rischia di rimanere senza lavoro, è gente che c'è il licenziamento sopra le spalle, ma un'immagine che ci deve far riflettere per farci andare avanti, per farci capire cioè che dinanzi a queste cose è necessario anche ritrovarci uniti in questa maniera, come siamo oggi in piazza, mandare avanti le nostre iniziative e far diventare quello slogan, ce lo ricordiamo tutti, riprendiamo oggi la città, no? Chissà quante migliaia di volte l'abbiamo gridato, farlo diventare invece una pratica quotidiana, per strappare i compagni ai muretti, ai bar, ai flipper e portarli a lottare in mezzo alla gente, con tutto quello che ci abbiamo dietro, con la creatività e con la rabbia che ci portiamo appresso. Allora, un attimo, cioè, prima un appunto, cioè i compagni che stanno girando per i soldi, cioè purtroppo stanno succedendo le cose assurde, veramente, non dico nemmeno comportamenti da comunista, okay. Comunque c'è gente che non si fida, cioè qui tutti i compagni che vogliono, si levano il cappello e raccolgono i soldi, non è che si viene detto chi sei tu, chi non sei tu, eccetera, eccetera. Chi purtroppo non si fida venisse qui, comunque cioè, prendiamoci anche queste minime responsabilità piccolissime per raccogliere questi soldi. Un'altra cosa, c'è Radio Onda Rossa che vuole andare in onda per dire alcune cose riguardo delle provocazioni che stanno avvenendo, per cui dato che stiamo in diretta con Radio Onda Rossa, preghiamo i redattori, la regia di Onda Rossa, cioè noi adesso mettiamo la radio vicino al microfono. I compagni di Radio Onda Rossa.
Onda Rossa.
Pronto, mi sentite?
Onda Rossa?
Pronto, mi sentite? Mi state sentendo?
Sì.
Questa è Radio Onda Rossa. Pronto?
Sì.
Mi sentite?
Sì, pronto, si sente.
Allora, c'è una squadra del Partito Comunista Italiano che all'interno del quartiere di San Lorenzo sta cancellando tutte le scritte fatte dai compagni proletari del quartiere contro il confino. Inoltre sta strappando e coprendo con i manifesti del PC tutti i manifesti fatti dai compagni del quartiere. Ricordiamo ai compagni in ascolto di questa radio e ai compagni che sono in piazza, se si ricordano, che queste scritte sono state fatte proprio da quella delegazione del Partito Comunista, di quei compagni che uscirono dal Partito Comunista e che intervennero al comizio.
E allora abbiamo mandato questi due audio, magari invertiti, ma insomma fa lo stesso, curiose anche diciamo le cose che si sentono dalla diretta di Piazza Farnese, anche quelle fanno parte, no, del clima generale, mi hanno un po' ricordato. Ovviamente c'è un abisso tra l'uno e l'altro, ma quello che succedeva a Parco Lambro, no? Tutte, insomma, quando il compagno in questo caso dice invece ci sono compagni che stanno raccogliendo col cappello i soldi, ma c'è gente che non si fida, c'è gente che non si fida. E comunque ecco, il tema, come abbiamo detto più volte, è quello della repressione. La repressione era agita secondo vari livelli anche dal Partito Comunista Italiano, che a partire da quel momento, già dal 1976 a dire il vero, recita proprio un ruolo di primo piano, no? Nell'avallare la repressione, nel farsene in qualche modo garante e nell'esercitarla in prima persona. Potremmo star qui a elencare i vari dossier, le varie inchieste che sono state aperte da magistrati che fanno riferimento, facevano riferimento a quel partito, e poi ci sono anche diciamo questi momenti di vera e propria provocazione così di strada, a cui però evidentemente in molti non lo sanno, non lo immaginano, ma i militanti del PC non si sottraevano, chiamavano provocatori e untori i loro avversari politici. E non ci si ricorda spesso che anche loro di tanto in tanto erano capaci insomma di fare questo tipo di imboscate, questo tipo di provocazioni.
Sì, una piccola riflessione, nel senso è anche un po' un punto di dove siamo. Abbiamo visto la repressione giudiziaria, no? La magistratura, quindi le inchieste sui CAO e sulla Onda Rossa, il confino, abbiamo visto la repressione, se così vogliamo chiamarla, dei fascisti, che è una forma di repressione chiaramente, in quel caso molto drammatica. Questa è una terza forma, diciamo, di repressione, quella che stiamo mandando, che abbiamo mandato appena in onda, che è quella esercitata, diciamo, dal principale partito della sinistra storica, che assume due forme, per come la vedo io, nel senso, una forma diretta, ovvero, come diceva bene il compagno prima, c'è tutta una serie di inchieste che partono da opera di dossieraggio del PC e da magistrati attigui a quel partito, ma anche una forma, se vogliamo, indiretta, nel senso, il catalizzatore, il PC è anche un catalizzatore di repressione. Abbiamo sentito nell'audio che in seguito a questa provocazione arrivano 5 volanti della polizia per difendere la sede, chiaramente, che stava vicino alla sede della radio, via dei Frentani, c'era la sede del PC di San Lorenzo, via dei Sardi. E questa cosa risulta molto bene da un altro audio che non abbiamo mandato, in cui subito dopo la chiusura delle sedi nel novembre del 77, la chiusura delle sedi di Via dei Volsci e di Via di Donna Olimpia, venne fatto un corteo che partì dall'università e che pretese di sfilare davanti alla sede del PC di San Lorenzo per denunciare il mandante politico un po' di quell'operazione. Quindi i compagni avevano ben presente quale fosse il ruolo repressivo del PC all'epoca, e anche lì chiaramente passi davanti con un corteo di compagni autonomi, no, brutti e cattivi, passi davanti alla sede del PC, c'è uno spiegamento di forze dell'ordine incredibile, quindi a repressione si aggiunge e si somma ulteriore repressione nei confronti delle istanze dei compagni.
Ma una notazione comunque la vorrei fare, anche riallacciando a un audio che mi sembra abbiamo mandato sabato scorso, cioè del corteo proprio del PC sotto la radio, che quando si tratta di fascisti chiamano alla vigilanza democratica, quando si trattava di noi passavano alle vie di fatto, diciamo. Poi, come è successo parecchie volte, quella volta mandammo in diretta tutto il corteo che passava sotto con, insomma, slogan brucerà, rivolto a Radio Onda Rossa, insomma. Però anche in quel caso la pietra che sollevarono gli ricadde sui piedi.
Sì, poi se non ricordo male un altro slogan, il PC si è sempre distinto, d'altronde, per il suo antisessismo, era: dateci una donna dell'autonomia, gliela insegniamo noi la democrazia, insomma. Quindi, appunto,
complimenti vivissimi a questi compagni. E sì, ovvio peraltro che sullo sfondo c'è anche un PC che anche in Parlamento in qualche modo appoggia e avalla il clima repressivo di quegli anni. Nel 75 viene approvata la legge Reale, in quel caso il PC formalmente vota contro, ma ufficiosamente già ha, diciamo, al suo interno delle posizioni che non sarebbero proprio di opposizione rispetto a quella legge. Quando poi verrà messa nuovamente in discussione la permanenza o meno della legge Reale, qualche anno dopo, il PC a quel punto sarà nettamente schierato per la sua permanenza. L'altro audio invece andiamo un attimo a recuperarlo. Si tratta comunque di un corteo che si svolge a Roma il 4 febbraio del 1978. È un corteo prevalentemente studentesco, ma che in realtà raccoglie anche altre componenti del movimento. Nel corso di questo corteo avvengono la numero 5, avvengono scontri con la polizia, vengono erette barricate, si distinguono molto bene, oltre alle urla dei manifestanti, anche dei colpi di arma da fuoco, diversi colpi di arma da fuoco, in un'atmosfera che, come ricordava il titolo di un libro, era comunque sostanzialmente abbastanza tranquilla. C'era un altro particolare che volevo dire, ma di cui mi sono scordato, magari lo diciamo dopo.
Per chiudere il discorso di prima, altra forma ancora di repressione: ordine pubblico, esatto. Repressione sbirresca, la polizia direttamente che manganella e spara in testa e addosso ai compagni.
dire notizie del fatto che la polizia stava caricando in altri punti, e infatti tra poco c'è la registrazione in cui sente appunto la polizia che arriva sfondando i blocchi che sono stati fatti dai compagni per permettere al corteo di defluire sul ponte Sant'Angelo, e al momento in cui i compagni passano sul ponte Sant'Angelo la polizia sparerà, e questo è stato registrato.
Per il Tevere per agevolare questa possibilità dei compagni di andare dall'altra parte del Tevere, stanno mettendo un camion in mezzo alla strada.
Tagliati fuori dalla carica della polizia e quindi la registrazione termina qui.
In questo momento siamo sotto la Sant'Angelo, tutti i compagni, o quasi tutti, sono riusciti per fortuna a passare dall'altra parte del Tevere,
compreso il cronista.
Va bene, lo sfumiamo, manca veramente poco, soltanto per dire qual era lo stile all'epoca. E si andava alle manifestazioni con un pesante registratore che era un JVC a spalla, e si registrava, come avete sentito, tutto quello che succedeva. A volte si poteva commentare, a volte si era praticamente protagonisti e protagoniste anche di quello che succedeva col peso aggiunto del registratore, e poi si andava in radio e si mandava la registrazione eventualmente commentandola. Allora, il prossimo audio invece fa parte di un episodio che è forse dimenticato ma che fu, passiamo nel luglio del 1980, estate romana presumo, e una ragazza, non mi ricordo, Alberta Battistelli, si trova sulla sua 500 se non ricordo male a Trastevere, e o perché non ha capito o perché non sente, insomma praticamente cerca di entrare nell'isola pedonale, non ricordo di quale piazza, di Santa Maria a Trastevere, e le viene intimato l'alt, lei appunto non capisce o non so cosa, continua a passare e un agente della polizia municipale le spara uccidendola.
Ci tenevamo anche a mandare quest'audio perché poi quando si parla di repressione si rischia sempre un facile equivoco, no? Di cadere in una sorta di trappola. La repressione è per i compagni, no? Nel senso, tu con quello che fai ti attira la repressione ed è un gioco a due fra compagni e forze dell'ordine e magistratura. Invece non solo all'epoca, anche oggi un po' sempre, ma appunto questa è una trasmissione storica, quindi su quegli anni la repressione colpisce e colpiva anche, cioè, chiunque, nel senso, quindi ci tenevamo anche a mandare un po' questo che elude un po' quel meccanismo trappola di compagni, sbirri, magistrati, repressione, quel circolo vizioso che in realtà è una narrazione che ha tutti i suoi limiti, insomma.
Sì, peraltro il discorso e le circostanze in cui avviene l'uccisione di Alberta Battistelli un po' ci rimandano anche a tanti discorsi di attualità. In quel momento si era inaugurata una sorta di operazione quiete a Trastevere, che, pensate un po', questa 500 in qualche modo avrebbe rotto, pagandone diciamo il prezzo con la vita di chi era al volante di questa 500, e siamo all'inizio, no, di questo tipo di operazioni che poi negli anni acquisiranno sotto il nome di operazioni sicurezza, blindatura delle piazze centrali della città, no, un significato ancora più importante, più strategico, in qualche modo funzionali alla garanzia di un certo clima, di una certa pace sociale all'interno delle grandi metropoli, dei grandi centri urbani soprattutto. L'audio che andiamo a sentirci è diviso in due parti, c'è una prima parte in cui l'audio è un po' sporco ma dura appena 60 secondi, un minuto e mezzo, in cui un redattore di Onda Rossa riassume molto brevemente l'accaduto. Successivamente invece viene trasmessa l'assemblea che si svolge proprio nell'immediato, nelle ore successive all'assassinio di Alberta Battistelli a Trastevere, in piazza, e a parlare è una donna, una madre, che racconta il pestaggio di cui è stato oggetto il figlio durante un fermo di polizia.
E ho proseguito, questa volta che era leggermente distorsionata, cioè vanno sicuramente alla fuga, evidentemente per evitare la multa, che pare che siano abbastanza salate, tra l'altro da quelle zone saranno 15.000, 20.000 lire, appunto deve essere passato il passaggio vietato, il posto vietato, il passaggio pedonale. Comunque il vigile che ha tentato di fermare la macchina ha estratto la pistola e ha incominciato a sparare. Chiariamo bene una cosa, Santa Maria Trastevere è una zona pedonale, una zona dove ci stanno decine di persone che passeggiano. Proprio dopo l'uscita dalla quale è scappata la 500 e verso la quale ha sparato il vigile, c'è un bar affollatissimo, un bar nel quale ci saranno circa una sessantina di sedie che erano piene di persone che stavano prendendo il cappuccino, stavano facendo gli affari loro, stavano bevendo il vino alla birra, e verso questo gruppo di gente il vigile urbano ha sparato.
Verso mesi non prendeva più niente mio figlio, però era andato la sera con 9 aprile ad ascoltare un concerto al teatro Tenda Attrice qui a Cristoforo Colombo, e siccome sappiamo tutti che
Il palazzo dello sport ormai l'hanno chiuso ai giovani perché hanno paura di ritrovarsi 15.000, 20.000 giovani tutti insieme, con tutto che io sono andata molte volte ad assistere ai concerti al palazzo dello sport ed ho visto con quanto silenzio e quanta religiosità i ragazzi ascoltavano la musica, con quanto trasporto, e ne ero trasportata anch'io ed ero entusiasta, però si vede che le autorità avevano paura di questa massa di giovani, allora il palazzo dello sport l'hanno chiuso, gli hanno lasciato il teatro tenda, 3.500 posti, per un complesso che si esibisce, voi lo sapete benissimo, ogni complesso che arriva da fuori si esibisce una sera, non è come al teatro le commedie oppure le opere che vengono replicate più volte, allora per una città come Roma un teatro con 3.500 posti è una cosa veramente ridicola, molti sono esclusi, restano fuori e la scena... Io credo che molti di voi giovani che ci vanno hanno assistito a questo fatto, la scena è sempre di tantissime persone che restano chiuse fuori e vogliono entrare e premono per entrare e dopo un pochetto infatti vengono fatti entrare. Allora la sera del 9 aprile mio figlio insieme a tanti altri era lì che voleva andare ad ascoltare questo concerto. E qui dal verbale fatto dai poliziotti della Cristoforo Colombo, che lo conoscono perché sono quelli della mia zona, sono dei picchiatori che non ve ne fate un'idea, poi ve lo racconto. Allora quella sera, non tutto stasera, sono breve, ma voglio far sapere a tutti quanti come agiscono i poliziotti. Allora quella sera non hanno fatto niente perché i ragazzi praticamente stavano solo facendo un po' di chiasso per entrare e non hanno fatto niente. Il giorno dopo, il 10 aprile, sul marciapiede vicino casa mia, alle 4 di pomeriggio, mentre mio figlio era con un amico, sono passati, sono venuti proprio a cercarlo, sono passati, gli hanno chiesto, senti, vieni giù con noi al commissariato. Dice, ma come, mi conoscete, sapete il nome e il cognome, siete venuti a casa mia a perquisire, perquisitemi, guardate che c'ho addosso. Dice, no, no, vi è giusto, dobbiamo parlare ieri sera. Quando è andato al commissariato, gli hanno messo le manette in macchina. Quando è andato al commissariato, l'hanno buttato per terra, l'hanno cominciato a prendere a calci. Poi gli dicevano, tu lo conosci chi ti dà la roba, dai, dice chi è, tu sei furbo, cioè, puoi fare i nomi qua e là. Il mio figlio dice, guarda che io non conosco proprio nessuno, e dice e allora mio figlio dice, guarda che io assassini.
E qui ce l'hanno con i vigili urbani che si erano avvicinati proprio alla piazza.
Stavo dicendo, mio figlio è portato al commissariato, è manettato, preso a calci, è portato di corsa Regina Celi, e l'imputazione è stata di oltraggio, resistenza, lancio di colpi contundenti, dicendo che la sera prima lanciava appunto qualcosa contro i poliziotti. Abbiamo portato dei testimoni in tribunale, i quali dicevano appunto che mio figlio non stava facendo niente. Mio figlio accusava dei dolori fortissimi, ha chiesto visita in carcere, è stato fatto la radiografia dalla quale risulta la frattura della settima costola posteriore. Allora con questo fatto è stato chiesto di rinviare il processo e di allegare agli atti il referto medico. Il presidente si era arrabbiato perché voleva fare la causa. Comunque dal 10 aprile adesso ce l'hanno perché mio figlio ha parlato, perché ha detto che i poliziotti gli hanno menato. Sono due volte che gli rifiutano la libertà provvisoria dicendo che data la gravità degli atti gliela rifiutano. Non so se gliela rifiutano perché io invece di chiedere pietà per le condizioni di mio figlio ho detto che volevo una giusta scarcerazione di mio figlio, perché non, mio figlio non ha fatto niente. Comunque gli atti ce li ha la dottoressa Carnevale e io spero che venga a sapere qualcosa
qualcosa questa sera, perché le varie volte che ha cercato di farmi ricevere mi ha ricevuto per un secondo dicendo: lo vede che montagna di lavoro che ho davanti, non posso dedicarle del tempo, e comunque penso che non abbia neanche tempo per vedere la pratica del mio figlio, però la libertà gli viene rifiutata. E io questo dicevo, io voglio qui, oltre alla libertà di mio figlio, un processo giusto e la soluzione, perché mio figlio non ha commesso assolutamente niente. Con i testimoni mio figlio non ha commesso niente, né la sera del 9 e neppure il giorno 10. E volevo della garbatella ai tossicomani, quando li perquisiscono e non gli trovano niente in tasca, che gli dia appunto l'autorizzazione di portarli al commissariato e di arrestarli, li portano nelle campagne su via Grotta Perfetta e li pestano di botte, ce li mandano a casa la sera, che la mattina quando ci alziamo vediamo i figli tutti che camminano tutti storti e doloranti. Questi sono i poliziotti del commissariato Cristoforo Colombo, e speriamo che la dottoressa che ha in mano questo fascicolo si decida finalmente a incriminare e a fare un processo contro di loro e a liberare mio figlio. Ma come mio figlio ci sono tantissimi che subiscono delle botte, basta andare a Regina Celi e parlare tutti i giorni con i parenti che stanno lì per sentire quello che combinano appunto ai loro congiunti.
Eh sì, ecco, questa era l'assemblea che si tenne a poche ore dall'uccisione di Alberta Battistelli. Avete sentito gli slogan nei confronti dei vigili urbani, anche delle forze dell'ordine, che a un certo momento si presentarono lì in piazza Santa Maria in Trastevere, vigili peraltro, gli autori materiali del fattaccio, che rischiarono il linciaggio lì per lì proprio nell'immediato, e per poco insomma uno dei tre vigili che si trovavano lì in postazione non ci rimise la pelle.
I vigili all'epoca divennero un bersaglio abbastanza assiduo, diciamo, degli attacchi verbali, principalmente dei compagni, che li additavano come i più feroci, come tra i più feroci, diciamo, repressori. Siamo nel clima dell'approvazione della legge reale, quindi tutta la denuncia della pistola facile, insomma, di morti per eccesso dell'uso delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine, ce ne sono tanti, questo è uno. È significativo appunto quest'audio di un clima che si venne a creare e della bontà, potremmo dire, della giustezza di quella denuncia che venne fatta non solo dai compagni ma dei radicali, no? Promossero anche un referendum per l'abrogazione, che non andò, che non passò, e appunto abbiamo sentito in presa diretta la conseguenza poi di questa legge, della facilità, della maggiore facilità che le forze dell'ordine avevano nell'usare delle armi da fuoco. In questo caso viene uccisa appunto una ragazza che non rispetta un alt, in tanti altri casi vengono uccise altre persone, e appunto ascoltando gli audio dell'epoca scopriamo come i vigili urbani spesso e volentieri si distinguano in questo tipo di operazioni.
Allora, cambiamo argomento, pur rimanendo ovviamente nel solco di quel clima e di quegli anni. Questa però è una data che in qualche modo parla da sé. 16 marzo 1978, da pochi minuti è stato rapito Aldo Moro dalle Brigate Rosse, e la notizia ovviamente arriva un po' dappertutto, e anche a Via dei Volsci numero 56 qui a Radio Onda Rossa. Arriva mentre i compagni stanno iniziando una trasmissione dedicata alla manifestazione contro il nucleare prevista a Montalto di Castro di lì a pochi giorni, il 19 di marzo. Si cerca anche per tutta la trasmissione di mantenere un po' l'attenzione su questa scadenza, anche se
alcuni dei presenti in studio, non redattori della radio, comunque in qualche modo mettono anche in discussione l'ipotesi che si faccia, visto il clima, visto quanto successo, e insomma il rapimento viene comunque letto da subito come un episodio ovviamente molto molto grave. Quindi ci andiamo a sentire questi 4-5 minuti in cui arriva la notizia del rapimento Moro e i redattori della radio si trovano a gestire, diciamo, questo momento molto particolare.
Sono fatti molto gravi che mettono ovviamente in discussione tutto il modo in cui il quadro delle iniziative che il movimento di opposizione nel paese sta organizzando. Fra queste iniziative c'era l'iniziativa della festa, che non sappiamo più se sia il caso di definire tale, di domenica prossima a Montalto, una manifestazione antinucleare che non vuole essere solo un fatto commemorativo, ma voleva essere un fatto di iniziativa politica precisa su questi fatti di politica energetica che hanno visto impegnato la popolazione di Montalto in prima persona e poi varie organizzazioni, forze politiche, forze sociali comunque che si sono interessate a questi fatti. Certo, gli avvenimenti di questa mattina potrebbero far ritenere a qualcuno che non sia il caso di continuare a mandare in onda programmi che si occupano di altre cose diverse dal rapimento di Moro. Noi non pensiamo che siano diverse come radio, pensiamo che si tratti di un quadro complessivo di politica nel quale tutte le iniziative hanno valore e validità, perché tutte le iniziative vengono messe in discussione. Viene messa in discussione la capacità della classe operaia, del proletariato, degli emarginati di essere soggetti politici in prima persona, viene messa in discussione con le iniziative di chiunque, voglio dire, con quelle del Parlamento o quelle delle Brigate Rosse, ciascuno per la sua parte, viene messa in discussione la possibilità di esprimere una posizione reale. E allora su questi fatti andrebbe fatto un minimo di chiarezza, ma lo faremo come redazione. Lo faranno però indubbiamente anche le persone che sono qui raccolte intorno al tavolo per questa tavola rotonda, che doveva vedere fra l'altro anche alcuni giornalisti che per comprensibili motivi non sono qui, sono ovviamente impegnati altrove, perché ci sono fatti più grossi e più eclatanti, appunto come questo del rapimento di Moro. Dicevamo, le persone che sono qui intorno al tavolo dovevano dibattere di questa iniziativa e di qual è lo stato della opposizione antinucleare in Italia, e forse non soltanto in Italia, e delle ragioni per le quali si riteneva ad un anno di distanza dalla festa della vita di Montalto di dover proporre una nuova iniziativa che vedesse questa volta impegnata non soltanto Montalto ma un arco di forze più vasto che si è raccolto intorno a questo comitato per la opposizione, per il controllo del piano energetico. Il comitato, adesso diranno gli altri intorno al tavolo di quali forze è composto, però così come ad esempio per la manifestazione contro il confino al Palazzo dello Sport, anche in questo caso si è ritenuto che una manifestazione di questo tipo dovesse essere convocata dai mezzi di informazione. Perché dai mezzi di informazione? Perché oggi è anche sul piano dell'informazione, fondamentalmente sul piano dell'informazione, che si gioca moltissimo della capacità di essere opposizione in un paese che vede accordi di governo che ormai dell'opposizione fanno soltanto un fatto marginale. E non vorremmo che fatti come questi del rapimento di Moro mettessero proprio in discussione la possibilità di esprimere questa opposizione, al di là delle capacità parlamentari ridottissime che ne sono rimaste, no? Anche per questo si convocava una manifestazione di questo tipo, e riteniamo quindi che proprio, riteniamo come radio, che proprio per questo una iniziativa di questo tipo, sia del dibattito che svolgeremo intorno a questo tavolo e sia della iniziativa della manifestazione a Montalto, vadano conservate almeno nelle caratteristiche. Si potrà decidere eventualmente tempi diversi, lo vedremo e lo vedranno gli organizzatori nei prossimi giorni, però indubbiamente l'iniziativa va mantenuta, perché il quadro di iniziative tutte democratiche che nel paese si svolgono non devono essere arrestate, perché è proprio su questo piano che si vuole esprimere un modo diverso di fare politica rispetto a quello che fanno il Parlamento da una parte e le Brigate Rosse dall'altra. Certo, ciascuno di noi ha posizioni diverse sull'uno e sull'altro fronte, ci differenziano indubbiamente valutazioni anche sulla connotazione di Brigate Rosse, ammesso che siano loro ad aver fatto questa notizia, perché già il fatto che sia stata rivendicata in tre città diverse, con tre telefonate diverse, potrebbe mettere in discussione il fatto che sia stato rivendicato appunto dalle Brigate Rosse. Noi dobbiamo confermare attraverso questa radio che si tratta di compagni che hanno scelto una linea politica che non è né quella del movimento né quella che questa radio esprime, però indubbiamente si tratta di compagni che fanno un tipo di iniziativa politica, che fanno dell'iniziativa politica un fatto di avanguardia, mentre invece il movimento di opposizione in generale nel paese ha tutte le sue articolazioni, e questa radio che ritiene di esprimerne almeno una parte, vogliono che le iniziative di opposizione siano iniziative di massa, con tutta la ricchezza dell'articolazione in cui questa opposizione si esprime. Doveva essere in ponte con noi anche Radio Città Futura, abbiamo provato disperatamente a telefonare, non siamo riusciti perché evidentemente ci sono moltissime telefonate, come da noi del resto, vedo che i compagni in regia sono continuamente a rispondere al telefono, per cui se i compagni di Radio Città Futura sono in preascolto, provassero loro a chiamare la radio, ma in ogni caso si mettessero in ponte se ritengono di doverlo fare, e noi dalla regia controlleremo che l'abbiano fatto.
Beh, ecco, insomma, ovviamente si cerca anche, no, non è tanto ovvio, insomma, si cerca di mantenere il focus su quello che la trasmissione avrebbe dovuto fare, ovvero preparare questa scadenza del 19 di marzo, ma inevitabilmente poi anche nel corso del dibattito che si fa in quella mattina in radio, l'accento, l'attenzione ricade su quanto sta succedendo, ovvero sul fatto che è stato rapito Aldo Moro. La cosa importante che va detta è che la posizione della radio rispetto alla lotta armata delle Brigate Rosse è chiara, era chiara già da prima, ma è notevolmente chiara anche all'inizio dell'operazione più importante che le Brigate Rosse stesse fanno. Ed è una posizione che si esprime in maniera molto netta fin dall'inizio dell'operazione, cioè non c'è, come dire, un ribaltamento post Moro. La radio, diciamo, evidentemente ha già, facendo riferimento a un'area politica, le sue coordinate operative in quanto a, diciamo, tenere insieme e coniugare, o a provare a tenere insieme e a coniugare, il livello della lotta di massa e anche il livello della violenza politica in qual più o meno organizzata. È questo un discorso che ci porterebbe lontano se volessimo affrontarlo in tutte le sue sfaccettature, ma è bene comunque dire che il dibattito sulla lotta armata ha attraversato un po' tutte le componenti del movimento dell'epoca, in sostanza anche perché in generale, al di là della lotta armata, l'uso della violenza era una componente, un tratto che distingueva i movimenti dell'epoca, ma io direi anche in generale la concezione della lotta politica, perché non era un fatto che apparteneva soltanto alla sinistra o alla sinistra di movimento, ma c'era comunque una concezione della lotta politica in quegli anni per cui non si escludeva a priori la possibilità che si potesse fare anche uso della violenza. All'interno di questa cornice, che è molto importante da cogliere, c'è un dibattito sulla violenza e sulla lotta armata che si protrae per tanti anni, dal 1968-69 in poi. A metà degli anni 70 evidentemente c'è una ulteriore cesura dettata dal fatto che i gruppi principali, Potere Operaio e Lotta Continua in particolare, si sbandano in qualche modo, nasce la galassia dell'autonomia, che è appunto un arcipelago molto variegato e un'area politica all'interno della quale ci sono varie componenti che hanno anche dalla lotta armata o comunque dell'uso delle armi una concezione diversa. È bene dire che nessuna di queste componenti dell'autonomia, nemmeno su al nord, insomma, avesse comunque di questo discorso una concezione in base alla quale si dovessero, come dire, centralizzare le funzioni militari, per usare un linguaggio molto in voga in quegli anni, ovvero quantunque comunque da parte un po' di tutti ovviamente ci fosse un discorso relativo al fatto che ci si dovesse preoccupare anche dell'armamento, si parlava sempre di armamento di massa, non c'era, diciamo, mai un discorso all'interno dell'area dell'autonomia per il quale la dimensione militare esaurisse quella politica più generale. Al contrario, invece, nelle formazioni armate, nelle formazioni clandestine armate, diciamo, il militare aveva nettamente una prevalenza sul politico, in qualche modo il militare decideva un po' il politico, con una differenza però, e questa va detta e da questo punto di vista bisogna essere precisi, che mentre l'autonomia in parte milanese, in parte anche comunque settentrionale, diciamo così, aveva con le Brigate Rosse un rapporto, basterebbe andarsi a vedere anche alcune testimonianze, cito ad esempio il volume 1 di Autonomi, uscito per La Deriva e Approdi, in cui c'è una ricostruzione da un punto di vista strettamente milanese dell'esperienza di Rosso, all'interno della quale non si nascondono i rapporti comunque con le Brigate Rosse, e in qualche modo le Brigate Rosse costituivano comunque un riferimento, tant'è che lo scioglimento di Potere Operaio stesso, ad esempio, in qualche modo ha sullo sfondo anche la comparsa di questo importante soggetto politico, ovvero le BR, mentre dal punto di vista romano questo rapporto non c'è mai stato e non si è mai dato. Cioè l'autonomia romana, un rapporto diretto, diciamo, di carattere politico, al di là delle conoscenze personali, quelle ovviamente, insomma, in qualche modo c'è chi, anche chi ce le aveva, ma un discorso politico di apertura non c'era mai stato e non si è mai dato.
Sì, fai bene a dire questo, cioè al di là delle conoscenze personali, al di là del riconoscimento della natura di compagni, cioè chiaramente non stiamo, non è il PC che taccia, diciamo, queste forme di lotta come pseudofascista, eccetera eccetera, però ecco, c'è una forte dialettica molto dura con queste compagini e la dialettica, appunto, lo diceva bene il compagno prima, non è quella tra non violenti e violenti, tra pacifisti e violenti, cioè il discorso sulla violenza era un patrimonio complessivo dei movimenti dell'epoca, ma era una dialettica incentrata più sul discorso avanguardia massa, insomma, le BR, e lo sentiamo nel prossimo audio che mandiamo, perché poi la radio non si sottrae al dibattito pubblico, al microfono aperto proprio sull'accaduto, nello specifico sul sequestro Moro. Le BR vengono accusate di sostanzialmente quasi sottrarre, quasi rubare, potremmo dire, la rivoluzione alle masse, a chi la dovrebbe fare, e quindi c'è di creare un meccanismo di delega sul piano della violenza rivoluzionaria, e quindi sul piano più specificamente rivoluzionario, e lo vedremo poi nell'audio che mandiamo a brevissimo, insomma, nel dibattito che viene fatto sul sequestro Moro con telefonate dal pubblico, quindi dibattito proprio in presa diretta, senza filtri, emerge molto bene questa posizione da parte dei redattori di Radio Onda Rossa, che dialogano con un'ascoltatrice che invece, cioè, ha più di una simpatia, diciamo, per l'operazione messa in campo dei brigatisti.
Vale la pena anche di sottolineare che la questione non era soltanto, appunto, sull'uso della violenza, anche come tu l'hai delineato, ma erano proprio differenze fondamentali di analisi politica anche sulla fase che si stava vivendo, e che, cioè, che non sono sicuramente secondarie rispetto a questo ragionamento.
Mm. 12 killer vicino, perché quello per me sono tutti killer. E poi che fanno? Perché vengono a ammazzare? Perché se non lo ammazzavano nelle Brigate Rosse, allora ammazzavano nelle Brigate Rosse, è logico questo. Per me le Brigate Rosse ci stanno bene. Su sto governo d'oggi ci stanno molto bene. E l'appoggio proprio.
E noi invece...
Sei entusiasmata, insomma.
Sì, sono proprio entusiasmata. Forse vado pure contro i vostri sentimenti, non lo so.
Ma noi l'abbiamo già detto.
Io vi ascolto da poco, perché sinceramente diciamo così, questa sezione la prendo da poco.
È meglio che ci ascolti un pochino, però.
Così, l'ascolterò.
Bisogna fare molta chiarezza anche riguardo l'operazione delle Brigate Rosse, quello che significa per...
Per me c'è un punto che hanno messo sull'Italia, tutto qui. Fino adesso non c'è stato nessuno che ha aperto una piaga del genere, e loro sono stati capaci di farlo.
Beh, un momento, però...
cosa?
No, però guarda...
Abbiamo un coraggio veramente formidabile, basta, perché noi abbiamo un governo che fa schifo.
Senti, però la questione è questa, no? Cioè io infatti vorrei prima sapere, non lo so, per esempio tu in prima persona fai delle lotte, partecipi partecipi in prima persona alla lotta, insomma.
Io già sto lottando dentro la famiglia mia, non ti basta?
Ecco, questo va benissimo, no? Dicevo, però diciamo stiamoci attenti, no? Perché l'adesione è, diciamo così,
un po' emotiva
alle Brigate Rosse, spesso finisce con l'essere una specie di espropriazione della politica, no?
Cioè, nel senso che
uno sta così passivo,
è una specie di reificazione.
Sta passivo ad assistere a questo spettacolo, no? Che offrono le Brigate Rosse. Anche questo lo dico anche indipendentemente, diciamo, dall'essere pro o contro le Brigate Rosse, capito?
Però io sono vicino a questo. L'unica cosa che non riesco a capire è che le Brigate Rosse perché non ci fanno sapere anche a noi che intenzione hanno. Vabbè, un po' l'hanno detto sulla fotografia d'amore, eccetera, eccetera. Però in un certo momento lo vorremmo sapere anche noi, perché è evidente che si stanno battendo per qualche cosa di buono.
Scusa un attimo, compagna, quello che cercavo di dire, no? È parsa una battuta, qualcuno ha anche sorriso, no?
Sì.
Cioè, il fatto di di avere vissuto, no? Emotivamente il fatto. L'azione compiuta dalle Brigate Rosse, no? Cioè è una cosa sulla quale invece bisogna meditare molto, no? Perché spesso è come una specie di delega. Il fatto di credere attraverso il rapimento di una persona, no? Di avere effettivamente dato un contributo alla costituzione di un'autonomia proletaria, no?
Logico.
Sì, è una cosa però sulla quale bisogna discutere abbastanza, perché il fatto di simpatizzare, no? O di provare emozione.
Ma scusa, ma sempre non facciamo mai fatto, qui stiamo sempre da capo a 12.
Ma infatti io penso che saremo da capo a 12 anche dopo il rapimento di morte.
9.
Non credere che cambierà molto, insomma. Noi tutto al più da questa operazione delle Brigate Rosse
prima di questo
potremmo ricavare delle informazioni, la gente magari saprà delle cose in più, il governo si metterà più o meno in mutande o altro. Ma non è solo facendo quel gesto che i proletari possono trovare una chiarezza rispetto alle...
Io auguro che non sia solo quello del gesto, io penso che vadano avanti.
Ma forse è troppo avanti.
Dobbiamo andare tutti avanti.
E appunto, io nel mio piccolo lo sto facendo. Ma sto litigando, c'ho il mal di fegato e il mal di testa oggi.
Sì, ma voglio dire, no, la differenza, no, di queste persone che evidentemente, non so, preparano un'azione esemplare, vuoi tu come la vuoi definire, per mesi e mesi e fanno questa cosa, no? La differenza che c'è da un comportamento di questo tipo a invece un comportamento di massa, cioè di gente che da anni lavora nei quartieri, lavora con i compagni, no? Per sviluppare la pratica dell'autonomia della classe, per diciamo per contribuire a creare un movimento rivoluzionario per la soddisfazione dei propri bisogni, no? Che quindi sono bisogni complessivi della classe, che la classe diciamo soddisfa attraverso la sua stessa organizzazione, no? Sua stessa, e non delegando la rivoluzione a qualcun altro, esatto. Capisci? E non facendo fare, perché a questo punto la rivoluzione allora non è più la nostra rivoluzione, ma è quella delle Brigate Rosse.
Non sarà mai...
No,
perché non
questo
una cosa,
no, questo non l'ha detto neppure io, intendiamoci, però
senza
appunto come compagni. Ci troviamo con diciamo così col governo, ben venga questa Brigata Rossa, non so se mi è stata a capire. In questo momento
capito,
ci voleva questa storia.
Non puoi neanche delegare, no, ad altri quello che dovremmo fare tutti, no?
Ma a dire che stiamo dormendo tutto da un pezzo in qua, non facciamo altro che far chiacchiere. Invece loro, vedi, senza fare chiacchiere hanno fatto i fatti.
Sì, va bene, ma scusa un attimo, ma tu quanto hai partecipato a questa cosa delle Brigate Rosse? Cioè, voglio dire, no, in termini concreti, no, se, ammesso che questa sia un'azione, no, così rivoluzionaria, ammesso, no, in che termini, no, tu sei stradentro a questa cosa? Oppure non in che termini tu invece non sei, non appartieni a questa cosa? O questa cosa non ti appartiene?
No, forse
perché
non
poi si
tratta. Io mi sono spiegata nel momento che hanno rapito Moro, va bene? E ho detto, qui c'è stato un gruppo di gente che si è svegliata prima di me, tutto qui.
Purtroppo si è svegliata prima di tutti e si è svegliata anche col piede sbagliato, dovremmo dire. Però.
No, cioè, chiaramente... io direi che no, guarda, hanno colpito molto bene stavolta.
E beh, insomma, si discute, innanzitutto c'è da dire senza filtri, senza censure, c'è un dibattito aperto sull'azione brigatista, sulle sue conseguenze, e ovviamente ci sono anche ascoltatori e ascoltatrici, come in questo caso, che telefonano per dire la loro, avendo anche una posizione diversa da quella che invece viene espressa a livello così redazionale. Quello che però va detto è che in un modo o nell'altro le Brigate Rosse, anche attraverso questa operazione, effettivamente avevano aumentato il loro prestigio all'interno del movimento e in generale, insomma, in quel contesto c'era e si approfondiva un po' il mito di un'organizzazione che per efficienza, per capacità soprattutto operative militari, dava in qualche modo l'impressione, no, di svolgere un lavoro, per così dire, che la gran maggioranza dei compagni invece non svolgeva. Quindi va messo in conto il fatto che questo mito dell'efficienza brigatista comunque esisteva e era anche abbastanza sviluppato. Sì.
Beh, andiamo sul prossimo audio, che se non vado errato è la
l'ultimo.
Lettura di un comunicato dei comitati autonomi operai, quindi dell'autonomia romana, espressione della linea politica dell'autonomia romana, su un altro fatto di sangue che vede protagoniste le Brigate Rosse. Qui ci spostiamo di un paio d'anni, siamo nel 1980 e siamo all'assassinio del professor Bachelet, avvenuto all'interno della città universitaria della Sapienza di Roma. E quello che mandiamo in onda è appunto il comunicato di presa di distanza, di valutazione politica quantomeno dell'autonomia romana sull'accaduto.
Ieri è stato completamente ignorato dalla stampa un comunicato dei comitati autonomi operai, distribuito subito dopo dopo l'assassinio di Bachelet. E diciamolo francamente, visto che Bachelet è fatto della stessa materia di cui era fatto il giovane 19enne che stava nella polizia, quindi non si capisce si capisce sostanzialmente, noi lo capiamo, penso lo capiate anche voi, le differenze di trattamento che esistono tra un Bachelet e un 19enne iscritto nella polizia.
È fatto pure dalla stessa materia di cui sono fatti gli operai che vengono ammazzati in fabbrica e di cui non si dà neanche notizia, insomma.
Comunque, appunto, cioè sostanzialmente questo è il discorso. Comunque noi vogliamo leggere questo comunicato stampa per intero. 17 febbraio 77, il movimento caccia lama dall'università, la polizia carica un'intera giornata prima di poter rientrare nell'ateneo. 12 febbraio 80, lama ritorna all'università scortato dalla polizia, questa volta sono le Brigate Rosse a permetterne il rientro. A 3 anni da quel 17 febbraio del 77, che segnò una data essenziale nella crescita rivoluzionaria di massa, le Brigate Rosse hanno creduto bene con l'uccisione di Bachelet di proporsi unilateralmente come fautori della fine di ogni resistenza e riorganizzazione all'interno dell'università. Terreno questo caparbiamente difeso dai compagni dell'università. Dove lo Stato, la polizia, il ministro Valitutti, il rettore Ruberti, il PCI faticava, oggi grazie alla soggettività revisionista targata Brigate Rosse, questi stessi riescono in un soffiato. Risultato? Migliaia di studenti chiusi nell'università, ai quali addirittura veniva sequestrata la carta d'identità, mentre Lama, scortato dai mezzi blindati della polizia, poteva finalmente rientrare. È l'occasione che Lama stesso aspettava per potersi vendicare, per prendersi una rivincita, per tentare di rimarginare una ferita mai chiusa che il movimento del 77 inferse indelebilmente alla sua carriera di burocrate, cacciandolo con tutto il servizio d'ordine del PCI fuori dall'ateneo. Mentre appare chiaro che assisteremo ad un'ennesima pantomima di Stato con i pertini in prima linea, con i piccisti in abito antiterrorista, tutti specializzatisi in funerali, con altrettanta chiarezza si conferma la volontà del revisionismo armato delle Brigate Rosse di andare a braccetto con il revisionismo del Partito Comunista per togliere qualsiasi spazio all'opposizione rivoluzionaria di classe e affidando alle masse un ruolo di spettatrici passive da strumentalizzare e soggiogare. ma questo processo socialdemocratico repressivo verso cui tutti costoro, ognuno per la sua parte, sembrano follemente lanciati, deve fare i conti con le tensioni sociali non risolte, con i bisogni proletari a cui è vano rispondere attraverso leggi speciali, e deve fare i conti con la battaglia politica che l'autonomia operaia condurrà fino in fondo. In questi giorni si apre il congresso della Democrazia Cristiana, quel partito che da decenni reprime le aspirazioni di milioni di sfruttati, giovani, donne, e che ha partorito solo disoccupazione e terrorismo di Stato. Non saranno certo polveroni di regime e funerali svolti sotto l'egide della democrazia blindata a nascondere agli occhi delle masse le responsabilità di questo partito. Così come si è smascherata la funzione del PC, che pur di arrivare al governo si scatena contro i rivoluzionari, applaude a Cossiga e ai blitz di Dalla Chiesa. Il consolidamento delle posizioni di classe, la ripresa delle iniziative di massa sui reali bisogni proletari non possono oggi prescindere da una ferrea battaglia politica contro il revisionismo armato, che soggettivamente, addizionando una sull'altra le attività di mera propaganda con le armi, crede di aver inaugurato la guerra di classe, ma in realtà sortisce solo terrorismo. E il terrorismo è oggi, come si è verificato in altre occasioni storiche, totalmente arretrato rispetto al livello dello scontro in atto e costituisce un ostacolo e una negazione per lo sviluppo di un nuovo ciclo di lotte. Questo era il comunicato stampa dei collettivi autonomi operai, posizione estremamente chiara, più chiara di così veramente si muore, virgolette, e che mi sembra che sia stato proprio, cioè lo diciamo per i radioascoltatori più sprovveduti, insomma, volutamente ignorato dalla stampa proprio per l'estrema chiarezza, insomma, sulla questione del terrorismo.
Sì, è stata ignorata. Per fortuna ci sono, diciamo, dei canali un po' alternativi anche a livello nazionale, cioè Radio Onda Rossa c'ha degli spazi pure appunto a livello nazionale in Radio Radicale dalle 10 alle 11 mi pare di ogni mattina, per cui queste informazioni se sono passate, questi comunicati sono passati semplicemente per queste vie. I giornali in questo caso, guarda caso, appunto non hanno diciamo risposto, non hanno pubblicato queste parole, perché naturalmente dovevano tenere,
guarda caso tra virgolette,
sì, dovevano non si potevano smentire da soli, da una pagina all'altra, non possono dire in una pagina che l'autonomia sta con le Brigate Rosse, gli autonomi sono i violenti, quelli che non so, i teppisti eccetera, e poi nell'altra pagina fare appunto, diciamo, stampare questo comunicato e riportare questo comunicato in cui l'autonomia, cioè proprio i comitati autonomi operai, prendono una posizione così netta, precisa nei riguardi della, diciamo, dei fatti ultimi e della lotta armata in genere. Vabbè, l'altra, la grande confusione, naturalmente, non c'è solo il fatto che qua questi qua non pubblicano i comunicati stampa, non riportano i comunicati stampa dell'autonomia operaia, ma addirittura si arriva alla falsificazione delle notizie, cioè si fa completamente della falsificazione. Ricordiamo che in questi giorni l'Unità,
se non quando passano le veline di Stato, insomma, sostanzialmente, oltre che le falsificazioni di notizie, insomma.
Ma addirittura l'Unità come organo del Partito Comunista, no? Prende l'iniziativa, cioè prende proprio l'iniziativa, cioè scrive che bisogna appunto
si distingue in questa operazione,
intanto ha spinto affinché si chiudesse la radio tramite gli articoli dei soliti trombatori eccetera, no? Poi ha preso atto della chiusura finalmente della radio e della morte, secondo l'Unità, dell'autonomia, dell'ultima voce dell'autonomia. Addirittura ci ha annunciato che era morto pure la rivista I Volsci, no? Il giornale I Volsci. A noi non ci risultava, ci hanno annunciato che era già morto prima, l'abbiamo saputo tramite questo giornale. Poi Lama ha aggiunto diciamo la pezza che ci mancava, ha detto che bisogna lottare contro il terrorismo e contro l'autonomia, quindi fanno questo tipo di confusione, mischiano tutti quanti in uno stesso calderone, e figurati poi se questi qua ti vanno a pubblicare il comunicato dei comitati autonomi operai, in cui si fa proprio una chiarezza, si prende una posizione netta a questo riguardo. Non lo fanno passare, perché
sarebbero in contraddizione con quello che dicono in pratica.
Devono continuare nell'opera di falsificazione in cui hanno continuato finora. E purtroppo, mancando la radio, indubbiamente è una grossa perdita, perché lì proprio si decodificava questa informazione, si interpretava nel vero senso. Comunque, ripeto, ci sono degli spazi di cui usufruiamo. Ricordiamo che uno, anche se molto diciamo contestato, è su Lotta Continua, ci sono degli spazi, dovrebbero essere quasi giornalieri, ma negli ultimi tempi si sono un po' rarefatti, in cui dovrebbe esserci uno spazio su Lotta Continua per la voce di Onda Rossa, uno spazio che è occupato diciamo da articoli riguardanti la radio e i fatti che succedono attorno a questa vicenda e i compagni arrestati. A proposito dei compagni arrestati, ricordiamo che sono in galera a Rebibbia, in isolamento, Osvaldo, Vincenzo, Claudio e Giorgio. Questi compagni, Osvaldo addirittura è stato trasferito in infermeria perché le condizioni di queste celle possiamo immaginare quali sono.
Addirittura Vincenzo è stato messo in una cella di isolamento riservata per malati infetti, no? Per malati...
Sì. L'autonomia operaia è infettiva, questa è una cosa che hanno scoperto già da prima.
Le accuse io mi sono fissato, cioè mi sono rimasto così con la propaganda antinazionale, che è una cosa
antinazionale
bellina, insomma, cioè
tipo sacro, no, che appunto, ha fatto appunto, che non ci mandano pure a noi in Siberia, a Gorky dove...
No, cioè quello che volevo dire, cioè le accuse rivolte a questi quattro compagni poi ovviamente sono state estese a tutta la radio, a tutti i collettivi di redazione, visto che la radio sta chiusa in pratica. Cioè, come spiegano in effetti questa contraddizione che accusa i quattro compagni e poi la radio è chiusa, sigillata, perché non può parlare in effetti?
Dunque loro si sono dovuti inventare qualche cosa per venire a chiudere la radio, no? Perché appunto, già ci avevano provato una volta, però non era possibile, perché non è che tu puoi chiudere la radio così. Loro hanno detto che alla radio avrebbero potuto trovare dei documenti che ci mettevano in relazione alle organizzazioni clandestine, no? E invece sono venuti su e non hanno trovato nient'altro, che hanno sequestrato il mixer, no? E una scatola, contenitore di ferro che racchiudeva le fotocopie dei comunicati che pervenivano alla radio o venivano rivendicati al telefono, no, tramite telefono, che si trovavano in un posto, quindi e sono fotocopie.
Evidentemente anche il mixer spara, insomma.
No, sono queste fotocopie, sono ad uso sbarrate, ad uso redazionale, e immediatamente l'originale veniva spedito al commissariato di ritorno, applicata la fotocopia, sai, queste cose, poi secondo la legge. Dico, se io vorrei vedere appunto quante ce n'ha l'Espresso e quanto ce n'ha il Messaggero di queste fotocopie, quante ce n'ha, è una cosa normale che abbia.
Loro avranno proprio di un giornale.
Loro avranno un archivio ricco, perché insomma non è che a Onda Rossa fossero rivendicati, in genere rivendicavano i giornali, insomma, quelli più a diffusione più ampia.
Velocemente, perché siamo in chiusura, siamo agli sgoccioli, giusto due cose di contesto mi preme da dire, poi passo la parola. Siamo a neanche un anno dall'operazione 7 aprile e siamo a un mese dalla chiusura di Radio Onda Rossa, quindi dalla propaggine romana, potremmo dire, in maniera molto massiccia di quell'operazione lì. Di lì a poco verrà assassinato Valerio Verbano, quindi insomma è un frangente particolarmente complesso. E la cosa che mi premeva sottolineare rispetto al comunicato proprio che è stato letto in onda è, ferma restando quello che si diceva prima, che diceva il compagno prima, della immutata posizione dei comitati autonomi operai su
le Brigate Rosse, sulla lotta armata, che è una posizione che rimane salda, che non è strumentale, opportunistica dopo Moro e dopo quelle vicende lì. Però una differenza si coglie, c'è proprio una differenza di clima, cioè mentre l'audio precedente che abbiamo mandato c'è una dialettica fra posizioni diverse ma ritenute con un certo grado entrambi di legittimità, qui si parla apertamente di revisionismo armato per le BR, c'è proprio una delegittimazione quasi di quell'operato lì. Sono passati due anni molto complessi, molto complicati, e questa differenza di clima a me è sembrata molto significativa da far rilevare, perché ferma restando la condanna, quindi di sottofondo c'è un accento diverso su quasi una minore legittimità di quella pratica, per quanto diversa, per quanto estranea, diciamo, alla linea politica dell'autonomia. Vediamo proprio un cambiamento nella valutazione dell'operato brigatista.
Ma io direi che anche non bisogna sottovalutare la spaccatura profonda che ci fu con la conclusione del rapimento Moro, quindi con l'omicidio di Moro, al quale si oppose tutto il movimento all'epoca, forse con sfumature diverse, ma che fu molto chiaro, insomma, si fece proprio una richiesta esplicita che non si arrivasse a quella conclusione, per vari motivi ovviamente che sono anche tutto sommato contenuti, di valutazioni politiche che sono tutto sommato contenuti anche in questo comunicato che è stato letto, che, come dicevi appunto, non lascia certamente dubbi, ed è soprattutto un comunicato assolutamente politico. Sconti non se ne sono mai fatti da parte dei comitati autonomi operai, anche di Radio Onda Rossa, rispetto a posizioni politiche all'interno, ai margini del movimento, quindi anche con estrema durezza e chiarezza potete andare a prendere i Volsci, appunto il giornale che uscì proprio in quegli anni, dal 78 mi pare, e lo trovate in rete e vedrete che ci sono prese di posizione molto chiare e molto esplicite rispetto a questo. Però quella conclusione, la conclusione del rapimento Moro, fu sicuramente un segnale che fece chiarezza estrema, insomma, all'interno non solo dell'organizzazione, non solo della radio, ma insomma di tutta una parte del movimento. I motivi per cui ci furono gli appelli che non concludesse così ovviamente furono diversi, addirittura il Papa si rivolse ai uomini dei Brigate Rosse, ma insomma le valutazioni rimangono quelle che furono all'epoca, a prescindere dal fatto appunto che si è contro le carceri, poi si fanno le carceri e i tribunali del popolo, insomma, che è qualcosa che comunque all'esperienza della donna operaia è assolutamente estranea.
Va bene, andiamo a concludere la trasmissione di oggi. L'ultima proprio nota è per dire che questo audio è preso dalle trasmissioni che Radio Onda Rossa faceva in quel momento a Radio Proletaria, dal momento in cui dal 22 di gennaio alla radio era stato posto il cosiddetto fermo d'antenna. C'erano stati, e se ne parla anche nell'audio che abbiamo ascoltato, degli arresti preceduti da altre richieste di comparizione, poi gli arresti, questa vicenda si chiude poi dal punto di vista, diciamo, della radio il 28, mi pare, di maggio del 1980, quindi a distanza di qualche mese, laddove insomma viene fatta una grande assemblea per la riapertura di Onda Rossa. Si fa riferimento anche a una rubrica, visto che la radio era comunque ospitata in varie sedi, da Radio Proletaria, una ora di trasmissione giornaliera se non vado errato, anche Radio Radicale, anche Radio Città Futura e addirittura Teleroma 56 si prestarono comunque in solidarietà della radio a offrirgli degli spazi, e anche Lotta Continua nella rubrica che si intitolava Uno spazio per la voce di Radio Onda Rossa. Questa testimonianza del fatto che comunque, nonostante il fatto ci fossero state anche delle rotture tra Radio Proletaria e Radio Onda Rossa, ad esempio, tra queste due aree politiche, diciamo, le spaccature erano state notevoli anche alla metà degli anni 70, anche sulle diverse posizioni che si avevano sulla lotta per la casa, sulle vertenze dell'autoriduzione. Ciò nonostante, però, poi di fronte a accadimenti quali la chiusura della radio, si trovavano i margini comunque per una solidarietà di fondo.
anche perché giustamente si capiva l'importanza di una comunicazione libera, e quindi la chiusura di Onda Rossa riguardava tutti. Due piccolissime notazioni prima di chiudere: si parla di 4 arresti, ce ne furono poi altri 2, mi pare aprile, maggio, adesso non ricordo bene, più 2 compagni che nel primo mandato di cattura non furono trovati e furono costretti alla latitanza per 2 anni. Poi diversi anni dopo si concluse tutto con la soluzione piena. La voce femminile che avete ascoltato, che è di una compagna della radio, mi sembra di non sbagliare, io lo voglio qui ricordare, di una compagna che si chiamava Paola, dico si chiamava perché purtroppo non è più tra noi, e fu la prima presidente della cooperativa, quella che ancora insomma esiste, Laboratorio Culturale 2001, che appunto formula che si scelse dopo appunto questo mandati di arresto. Adesso 2 secondi per dire di che parliamo la volta dopo.
Siamo ai saluti, salutiamo ascoltatori e ascoltatrici, la prossima volta affronteremo il tema dei media, e quindi della radio in quanto medium, dei media più in generale, anche di un modo un po' più scanzonato di fare radio, lo diremo la volta prossima, anche per sfatare un po' il mito insomma dei romani brutti, cattivi e con le corna, come diceva un audio che abbiamo trasmesso oggi. Quindi è una puntata un po' più leggera sicuramente di quella odierna, però molto interessante.
E adesso ci scusiamo con Tabula Rasa, che sta lì pazientemente sul divano e che a cui abbiamo rubato insomma una 40 minuti, e che adesso riprende invece le sue trasmissioni.
Strumming my pain with his fingers, singing my life